Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E siamo al venerdì, ultimo appuntamento in diretta con il giustiziere Geri Palazzotto. Buongiorno Geri.
Buongiorno cari, buongiorno a tutti.
Allora rettifichiamo, comunque ultimo appuntamento per la settimana, perché
in
poi
diretta,
magari può sembrare settimana. Ecco appunto.
Ma chissà poi cosa accadrà.
No, il giustiziere torna qui lunedì, ve lo dico io. Torna qui.
Allora, non fate il ponte.
Nessun ponte.
Ah, non siamo a ponte.
Non siamo a ponte.
Perché poi cade, non vale la pena.
Sì, vabbè, ma con queste battute proprio. Allora, la parte tecnica c'è Pierluigi Monforte, poi Tancredi Bua, Massimo Pisciotto e appunto Geri Palazzotto.
Che ha letto Geri Palazzotto?
Ho letto una battuta molto interessante ieri, non mi ricordo chi l'ha fatta sul web, che diceva dovevamo abbattere muri e costruire ponti. In realtà stiamo alzando muri e abbattendo i ponti. Che se ci pensate
non è una battuta, è vero. Di fatto in realtà
sì, ed è una cosa molto profonda. Mi ricordo chi la troverò, cercherò. Sì, devo dare, perché è geniale.
Magari troveremo anche chi fa il copia e incolla e lo mette su Facebook.
Sì, quello diciamo tu sicuramente.
Il professionista qui è Massimo Pisciotta, eh?
No, non lui, credo,
non nel farlo, lui nel trovarlo,
i miei ganci.
Partiamo male, eh?
Partiamo malissimo. Vabbè,
anche perché tra l'altro oggi dobbiamo parlare di cose serissime, ragazzi. Ma
è probabilmente contraltare questo.
Sì, esattamente, per il contrappasso. Fra l'altro voi avete parlato prima della cosa più bella che c'è al mondo,
il vino.
Esatto, dopo le donne, dopo l'amore, ecco. Dopo tutto quello che volete, comunque c'è il vino.
Ci
dopo
sta.
Qualunque
alla base
cosa c'è. Esatto. Cosa che parere che è sicuramente mio e mio soltanto in questo studio, perché voi siete due
profani, nomi proprio.
Sì, non praticanti, è vero?
No, infatti. Almeno per il vino no, per il resto magari
Tancredi secondo me è tipo da alcol, da queste cose che si bevono in discoteca, queste cose
Scioppino.
No, io sono da Coca-Cola, appunto.
Peggio di peggio.
Io ci provo, ti dico solo questo e poi partiamo seriamente. Sì. Perché quando poi parlo con Marcello Malta, sai, questo fine settimana ho comprato questa bottiglia, l'ho portata a casa, lui sempre, ma fa schifo. Cioè, allora mi distrugge, non va bene.
Però diciamo anche, devo dire per far venire un po' di invidia ai radioascoltatori, che io mi sono fatto dare un paio di dritte fondamentali per due bianchi imperdibili, e quindi ce l'ho qui. Appena finisco io andrò a comprare questi bianchi, li metterò in frigo, e stasera me ne berrò almeno uno.
Cioè, tu quindi, bevi tutta la bottiglia
a cena,
però insomma, okay, diciamo, farò in modo da celebrare la bottiglia degnamente.
Possiamo allora iniziare?
Sì, possiamo iniziare. Diciamo bando alle ciance, come si diceva una volta, o come diceva Fiato le trombe Turchetti. Ve lo ricordate chi era?
Già è un po' fuori per me.
Rischia tutto. No, Fiato le trombe siamo, Turchetti era l'inizio. Squillino le trombe, rullino i tamburi.
Guido Pancaldi and the Trucks.
No, niente, vabbè. E andiamo alle cose serie, belle toste. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo in questo momento a Parigi. Sapete, c'è stato questo attentato ieri ai Champs-Élysées. Ora, diciamo, le ultime notizie, è venuto fuori il nome dell'attentatore che è stato ucciso. Si chiama Karim, aveva 39 anni ed era conosciuto, diciamo, dall'intelligence francese per la sua, diciamo, radicalizzazione. Fondamentale è dire che costui era stato precedentemente condannato a 15 anni di galera per aver ferito, per aver sparato, perdono, perché non credo che fossero stati feriti, o comunque non ho certezza, comunque aveva sparato contro due poliziotti nel 2001, quindi comunque un tentato.
Quindi nel 2001 si tratta di un periodo pre-ISIS.
Esattamente, questo è il tema sul quale dobbiamo cominciare un po' a ragionare, cioè anche con l'aiuto di una interessante analisi che ha fatto stamattina sul Corriere della Sera Guido Olimpo, facciamo un po' anche il punto per cercare di capire cosa c'è dietro a, non diciamo tecnicamente all'attentato, ma cosa c'è dietro a questa strategia e soprattutto come funziona un po' il meccanismo e l'intelligence francese, che va detto in questo caso ha funzionato abbastanza bene.
Sì.
Perché quantomeno le forze di sicurezza, secondo le analisi che stanno venendo fuori, queste sì tecniche, sì, dell'attentato e dell'attentatore, la macchina militare, diciamo reale, sul luogo si è messa in moto con una velocità pazzesca, perché voi sapete che questo tipo di attentati è praticamente impossibile da prevedere.
È ovvio, tizio, certo.
Tu devi soltanto sfodare un Kalashnikov o
sparare a chi. Tra l'altro credo che non sia stata anche la tesi del Kalashnikov è stata poi
smentita, sì.
Aveva una pistola, un'arma, comunque a ripetizione. E, sono dettagli, però
insomma, ai fini, il Kalashnikov, esatto, fa una strada.
Esattamente, ma poi soprattutto voi sapete che la pista delle armi è comunque una pista che serve a stabilire, a dire molto del killer.
Cioè, certo, dove l'ha comprata significa anche chi è il mandante.
Soprattutto un killer con una pistola è un tipo di killer, o può avere comunque una storia. Un killer con un Kalashnikov può avere un altro tipo di storia, perché è chiaro che
anche un certo tipo di addestramento
è chiaro, certo. Usare un Kalashnikov e reperire un Kalashnikov significa, bravissimo, avere altre
una linea diretta con canali particolari.
Comunque la cosa quindi interessante è che questo assassino delinquente, che si chiama Karim, che ricordiamo è stato ucciso dopo che lui ha sparato sui Champs-Élysées, ha fatto un morto e vari feriti,
una vittima e un ferito sicuramente,
ci sono comunque dei feriti gravi, questo personaggio è, diciamo, pre-ISIS a questo punto, perché fra l'altro in alcuni suoi messaggi su Telegram, in alcune sue proprio diciamo malsane vocazioni che metteva fuori, diciamo, nel corso della sua vita, quindi parliamo del 2001, era chiaro la sua avversione, diciamo, nei confronti anche dei poliziotti, e questo è un tema di riflessione. Allora partiamo innanzitutto proprio da quest'ultima considerazione, cioè soldati e agenti, esattamente come avviene in Iraq, perché ricordate che da lì, sì, diciamo, parte tutto, sono un target fondamentale, un obiettivo fondamentale, perché in questo modo, secondo, diciamo, la malsana strategia di chi attenta, diciamo, colpendo loro si accresce il senso di insicurezza dei cittadini.
Certo, certo, è ovvio.
E soprattutto si costringe, diciamo, chi sta in divisa a moltiplicare il livello di sorveglianza. Quindi tu gli dai un'ansia di prestazione, diciamolo chiaramente in una maniera un po' più così, meno forbita, e nello stesso tempo comunichi alla cittadinanza: guarda, se io colpisco loro che sono armati e addestrati,
figuriamoci
cosa posso fare con te. E questo è, diciamo, è una cosa molto nota all'intelligence internazionale, perché già dal 2014 il portavoce allora dell'ISIS, che si chiamava Al-Adnani, aveva esortato tutti gli affiliati proprio ad attaccare le persone in divisa, gli uomini in divisa, con questo duplice obiettivo. Seconda considerazione, diciamo, l'assalto è avvenuto, diciamo, nella strada simbolo della capitale francese, esattamente. In questo modo, ovviamente, cioè, la risonanza è ulteriormente amplificata.
Chiaro, certo.
E in questo modo tu hai una, diciamo, la matematica certezza che, diciamo, l'impatto emotivo, diciamo, valicherà i confini europei, nazionali, mondiali. Perché? Perché proprio tu hai utilizzato un simbolo,
un'icona quasi, che è
esattamente
l'Arc de Triomphe,
e questo è un altro purtroppo atto di successo per i criminali.
Ed è la stessa cosa, tra l'altro, che è successa a Londra. Se ricordi, anche a Londra l'attentato in sé per sé non ha prodotto tantissime vittime, se non sbaglio erano state 3 o 4 le vittime totali, ma era stato un attentato particolarmente simbolico, perché è stato proprio ai piedi del palazzo di Westminster, ai piedi del Big Ben, sul ponte appunto che collega il centro città alla sede del Parlamento, alla sede storica del Parlamento.
Così. mentre nella strage del Bataclan, che è quella diciamo un po' la madre di tutte le stragi, purtroppo, diciamo, in epoca ovviamente
recente,
lì anziché il simbolo si era andato a puntare anziché al simbolo diciamo geografico, c'era c'era Parigi ovviamente, c'era la grande città, ma si è andato a puntare proprio sul tessuto connettivo, proprio i giovani, la moltitudine, il concerto,
i ragazzi che facevano l'aperitivo,
bravissimo, cioè tutti i simboli occidentali della gioia, del vivere felice, che appunto diciamo questi enormi, immensi nemici della contentezza che sono i terroristi, perché in fondo poi banalizzando alla fine sono dei nemici della contentezza al cubo. Perché una delle cose che comunque diciamo loro non dico invidiano ma contestano sono anche i costumi, a parte un'altra serie di cose di cui in questo momento è troppo complicato parlare, perché è chiaro che nella genesi del fenomeno terroristico legato a questa zona e a questa linea di pensiero c'è una colpa innegabile dell'Occidente. Che è diciamo storica sin dall'epoca dei talebani a scendere, diciamo, sappiamo tutti che l'Occidente ha armato dapprima, ha usato queste parti, le ha illuse, le ha rese corre per alcune epoche, le ha utilizzate, e poi l'Occidente è anche entrato violentemente in spazi di stati diciamo autonomi, decidendo soprattutto gli americani cosa era giusto e cosa non era giusto. Ricordatevi che noi il famoso atto di accusa a Saddam per le armi chimiche è un falso, cioè è un falso dimostrato con gli stessi testimoni che sono un paio di inglesi, se non ricordo male, che recentemente addirittura uno dei quali ci ha scritto un libro, credo, una cosa del genere, dicono che non c'era alcuna certezza. Ora è chiaro che nessuno si sogna di riabilitare figure come quelle di Saddam Hussein, però le storie vanno raccontate sempre tutte, per intero, cioè il fatto che ci sia una mente criminale di mezzo, che ci sia un'ingiustizia o che ci sia un regime violento e autoritario non autorizza nessuno a usare scorciatoie per raccontare queste storie, cioè le storie vanno raccontate tutte. Abbiamo il tempo di raccontare diciamo un terzo punto e poi riprendiamo nell'altra tranche. La questione che riguarda la corsa elettorale, cioè
come l'assist per la Le Pen, inutile prenderci in giro, è brutto definirlo così perché ci sono delle vittime, perché è terrorismo, ma in un momento in cui i francesi sono chiamati a votare tra due estremi così ampi, tra chi vuole l'accoglienza e chi la Le Pen vuole chiudere, un atto del genere è chiaro che cambia l'opinione dei francesi.
Sì, è ovvio, sì.
È accaduto già con la strage di Madrid nel 2004, perché là era Al-Qaeda che condizionò pesantemente l'esito del voto. In questo caso, effettivamente, diciamo, di certo, è chiaro che la corsa elettorale per l'Eliseo diciamo non continua come se nulla fosse.
No.
Anche perché poi è il nodo proprio delle campagne elettorali, questa questione.
Il problema è diciamo cercare di evitare i sussulti diciamo complottisti che potrebbero vedere dietro questo tipo di diciamo di eventi
una mano superiore,
una manina così, esatto, che io non credo assolutamente che si possa ipotizzare diciamo una regia in tal senso, perché io ve lo dico dopo la pausa, perché
è un argomento interessante.
Ho un bel link con i segreti italiani.
Questo ecco. È bello.
E allora 338-625-2521 per i vostri messaggi, anche perché vogliamo capire voi ascoltatori da che parte state, cioè dalla parte di chi pensa che questo qui è un attentato che comunque sarebbe avvenuto e comunque avrebbe prodotto appunto quello che è successo ieri, oppure se in qualche modo è un attentato pilotato tra virgolette, sposando qualche teoria del complotto eccetera eccetera, che vuole in qualche modo fornire un assist all'ala più estremista della destra, visto che la Francia sta per andare al voto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
e la tentazione di un'eterna novità, e lasciare che la cura sia la musica. La vita è così lunga da passare, ma troppo breve per disperderla. E ho la sensazione di una nuova libertà, e a pensare che il corpo guida l'anima. La notte sta planando con dolcezza, la cassa batte come il cuore fa. Ballare, ballare, ballare. Di vitalità dal cielo, chissà come è arrivata fino a qua. In principio è stato il movimento, l'istinto che ci muove, che ci fa ballare.
Torniamo qui al giustiziere con Jerry Palazzotto. Brevissima parentesi sportiva: appena uscito il sorteggio di Nihon per quel che riguarda la Champions League, saranno le semifinali di Champions, Juventus contro Monaco e Real Madrid contro Atletico di Madrid.
Tu cosa prevedi?
No, non prevedo, previsioni le faccio.
Vedo, prevedo, stravedo. C'era cioè no, una vecchia
previsione. Posso solo dirti che avevo previsto questo tipo di sorteggio.
La previsione pisciotta non è male.
L'avevo detto a Marcello Malta questa mattina.
Con la doppia P. Le previsioni di Pisciotta.
Le pipì, esatto.
L'avevo detto a Marcello Malta.
Adesso basta, adesso torniamo, basta. Torniamo seri.
Eravamo arrivati all'ipotesi, diciamo, di una manina. Ipotesi ovviamente che, sulla quale stiamo giocando, perché non è una cosa che, diciamo, al momento non sta né in cielo né in terra.
È fantapolitica.
Esatto, di una manina, diciamo, per modificare o quantomeno intervenire sulla corsa elettorale verso l'Eliseo.
Sì, anche perché leggo io per esempio qua sul New York Times che gli analisti l'avevano detto per settimane. Era una cosa abbastanza ovvia, dico, non c'è bisogno dell'intervento degli analisti, ma avevano detto loro stessi che un attentato prima del primo turno oppure al ballottaggio, prima del ballottaggio del 7 maggio, avrebbe comportato sicuramente una modifica, ecco, nel voto di quella parte magari di popolazione indecisa che avrebbe votato più a destra verso il candidato che blinda un po' più la Francia.
È chiaro che comunque questo tipo di attentati incoraggia sicuramente l'elettorato più conservatore, ecco. Ovviamente, cioè, non sono i democratici che ne godono, diciamo, comunque sono le frange anche dell'elettorato più più estremista, quelle che magari invocano tolleranze zero, diciamo quelle che sono più diciamo che chiudono un occhio verso la lobby delle armi, ecco, diciamo i trumpisti, queste sono le come, come la storia ci conferma, sono le parti dell'elettorato che risente, che risentono maggiormente di questo tipo di attentati. Ma a questo proposito mi veniva un parallelismo con l'Italia, e l'Italia soprattutto gli anni 70, cioè i cosiddetti anni di piombo, quando, come è acclarato purtroppo da diverse sentenze che sono puntualmente finite comunque nel dimenticatoio di questa, diciamo, in questa grande epidemia di amnesia nazionale di cui soffriamo noi eternamente, il parallelismo con l'Italia degli anni 70 è utile per capire, secondo me, quanto è impossibile pensare oggi a diciamo, all'intervento in una manina in attentati come quello di Parigi. È stato acclarato che negli anni di piombo in realtà i servizi deviati italiani, io ricordo che, diciamo, che so, alcuni servizi italiani, quelli ufficiali, allora c'erano il SISM e il SISD, erano i due servizi, erano legati a personaggi della P2, cioè il famoso generale Santovito era che poi è coinvolto per esempio nella, nelle indagini sulla strage di Ustica, e era un piduista, diciamo, acclarato. Però l'intervento comunque dei servizi deviati italiani diciamo, nell'ombra delle grandi stragi, la Piazza Fontana, la Piazza della Loggia, è comunque, diciamo, un intervento strategico che ha un paio di fondamenta, cioè erano servizi che cercavano in qualche modo di raggiungere degli obiettivi, che erano obiettivi vari, cioè ovviamente dalla destabilizzazione a, per esempio, l'argine del pericolo rosso, cioè dell'avanzata, eccetera, eccetera. Per far questo loro hanno combinato l'ira di Dio, cioè sono macchiati di sangue, hanno costruito false piste. Però in Italia, e qui torniamo alle cose, al link con Parigi, non c'era la componente, diciamo, fondamentale dell'estremismo puro, che sì, è la vocazione al martirio, che è il suicidio. Cioè, esatto, gli attentatori italiani non
si mettevano un piano di fuga, poi
non si mettevano la bomba addosso, la mettevano in una valigia alla stazione di Bologna, esatto, la mettevano sui binari di un treno, la mettevano dentro un cestino di riporta rifiuti, e questo facevano, e poi se ne andavano, esattamente come i criminali di Cosa Nostra, ma su Cosa Nostra poi faremo un altro approfondimento. Mentre in questo caso, guardando alle cose di Parigi, sappiamo che c'è comunque un cristiano, in questo caso non è il caso di dirlo nell'accezione che abbiamo noi,
termine, no.
Esatto, un assassino che scende da una macchina, una vecchia Audi, e comincia a sparare contro dei poliziotti, quindi sa che comunque finirà ucciso.
Questo non è scampo,
per dire, appunto, diciamo, questa secondo me è la principale obiezione alla tesi della manina. Un altro spunto di analisi viene dal fatto che comunque questi criminali mantengono sempre l'iniziativa, anche se lo Stato Islamico e i vecchi membri di Al-Qaeda sono sotto pressione in questo momento. Ricordatevi che costantemente, a parte i bombardamenti, a parte gli arresti, fino a pochi giorni fa erano stati bloccati due uomini a Marsiglia e, secondo la polizia francese, stavano per preparare un attacco.
Esatto.
E allora, siccome sono sotto pressione questi criminali, diciamo, organizzati, che cosa hanno fatto? Strategicamente hanno affidato le loro missioni a nuclei ridotti,
cioè
quasi solitari,
i cosiddetti lupi solitari.
Ecco. Esattamente, quindi non sono più, diciamo, gruppi multipli come i kamikaze che abbiamo visto in passato in Belgio, in Francia, però bastano. cioè, però raggiungono purtroppo l'obiettivo. E chissà quanti altri sono stati già fermati, perché dobbiamo anche tener conto che comunque le azioni di polizia sono continue. Esatto. E molto spesso le notizie degli arresti, soprattutto all'estero, arrivano in Italia con...
Certo, passano in secondo piano, è normale.
Certo, perché se, purtroppo è una notizia nettamente inferiore a quella che poteva essere un attentato. In realtà non lo è stato, e quindi per fortuna la notizia va, diciamo, magari in breve. E, un'ultima cosa riguarda la, diciamo, rivendicazione politica. Diciamo, l'ISIS si è preso subito questo soldato del califfato. Esatto. Come se l'è messo. Le cose, la questione è che questo dovrebbe essere un belga, o comunque originario, uno che ha vissuto nel Belgio e che invece è cresciuto in un sobborgo parigino. Ora, le due cose potrebbero sembrare in conflitto, cioè certo. o stava lì o stava altrove, e in realtà è una cosa, diciamo, molto plausibile, perché sappiamo che è accaduto proprio questo recentemente, cioè è uno schema operativo. Loro usano il territorio belga come terreno di coltura. Non so perché, io posso soltanto...
In realtà c'è una spiegazione, perché sì. Due generazioni fa il Belgio fece una campagna importante per importare lavoratori provenienti dal Medio Oriente nelle miniere. Questi sono i figli, spiegava un analista, cresciuti nel disprezzo della gente locale, che hanno studiato, hanno però maturato questa identità nazionale loro, e quindi adesso sono cittadini europei a tutti gli effetti e odiano l'essere europei. Questo potrebbe essere una bella lettura.
Sì, effettivamente sì. E finiamo e chiudiamo quest'ambito dedicato all'attentato di Parigi dicendo che c'è stato, diciamo, purtroppo, nonostante il buon lavoro dei soldati sul campo, della gendarmerie francese sul campo, che ha subito bloccato l'assassino, c'è stato invece il fallimento dell'app che il governo francese aveva varato. C'era un'app antiterrorismo, si chiamava SAIP, cioè Sistema d'Allerta e Informazione della Popolazione. Lo dico io in italiano, perché il francese, diciamo, nonostante vada in vacanza in Francia da 35 anni,
niente da fare.
Io, diciamo, capisco, ma è più che maccheronico, è proprio spaghettonico. Questa app, lanciata in pompa magna nel giugno scorso, era stata ideata perché doveva segnalare ai cittadini francesi un attacco terroristico in corso. E c'era un colore, e praticamente avrebbe acceso di rosso il telefonino con le...
insomma, e non è successo.
È rimasta verde per tutta la serata.
Ma... E vabbè, fallimenti che possono capitare. D'altronde, come dicevo poco fa, l'attentato in sé per sé, secondo me, è più stato un attentato a livello simbolico che non un attentato effettivo. Dicevo poco fa fuori onda Jerry che il terrorista poteva anche soltanto sparare un colpo in aria senza prendere nessuno, comunque si sarebbe generato il panico e comunque probabilmente saremmo arrivati a questo esito oggi sicuramente. Va bene, allora, nella terza parte del
parliamo di prescrizioni,
quindi quelle mediche.
No,
vaccini,
non proprio,
parliamo di fastidiose prescrizioni.
E quindi a maggior ragione sono prescrizioni mediche, per forza.
No,
va bene, tra pochissimo qui al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro. I'm starting a fight, not running away. What another black eye, I'm ready to play. Just give me dynamite.
me dynamite.
Il rush finale del giustiziere qui con Jerry Palazzotto alle 12.49 sempre su Radio Time. Allora, Jerry.
Le prescrizioni.
Prescrizioni. Due indecenti prescrizioni sui giornali di oggi e due spunti di riflessione. Innanzitutto, come ha titolato l'Unità oggi, democrazia prescritta. Perché? Perché la seconda sezione della Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione nei confronti di Silvio Berlusconi e di Walter Lavitola. Vi ricorderete, e se non ve lo ricordate ve lo ricordo io, che questo è il famoso caso in cui Berlusconi si comprò i senatori per far cadere il governo Prodi nel 2008.
Quindi non è la colpa di Galliani che non ha comprato giocatori ma senatori.
È incredibile, cioè secondo la ricostruzione dei PM, che poi fu condivisa dal tribunale perché in primo grado vennero tutti quanti condannati a 3 anni di reclusione, praticamente De Gregorio, che era quello eletto nelle file dell'Italia dei Valori perché e che poi fece, diciamo, le accuse, confessò in pratica di aver preso i soldi da Berlusconi per cambiare partito, per, diciamo, per cambiare schieramento, per determinare proprio la caduta del governo Prodi. De Gregori, che era eletto nelle file dell'Italia dei Valori, quindi Di Pietro, immaginate, avrebbe ricevuto forti somme di denaro. Questo è un fatto acclarato, perché lo stesso De Gregori lo ha ammesso. Questi finanziamenti furono fatti attraverso forme di appunto di elargizione alla sua associazione Italiani nel Mondo. L'altra prescrizione, anche questa molto dolorosa, forse questa anche un po' più dolorosa perché ci riguarda più da vicino dal punto di vista territoriale, è quella che ha salvato il falso pentito Scarantino. Chi è il falso pentito Scarantino? È quello che per anni ha messo su una falsa pista i magistrati della procura di Caltanissetta per appunto e che ha portato fra l'altro a condanne di gente che non c'entrava assolutamente niente e che in realtà poi è stato diciamo scoperto un decennio, 12 anni dopo se non ricordo male, perché questa indagine era un'indagine che non stava, diciamo, coi piedi per terra. Anche qui cos'è accaduto? Queste bugie che hanno tenuto in carcere 7 innocenti per 15 anni sono costate, diciamo, 10 anni di reclusione a due falsi pentiti che si chiamano Francesco Andriotta e Calogero
Cucci. La condanna credo sia di ieri o dell'altro ieri.
Ieri, stanotte, ieri sera alle 20.30. Mentre la prescrizione incredibilmente salva il falso pentito principale, che è Scarantino, ed è, diciamo, una sentenza davvero beffa, perché è chiaro che dietro questa grande manovra ci deve essere qualcosa e qualcuno. La prima indicazione è quella che va, diciamo, all'allora capo del gruppo Stragi, che era Arnaldo Labarbera, che poi è morto. Però di fatto pratica, le prime dichiarazioni di Scarantino, se ricordate, sono datate del 93, quando questo, diciamo, sedicente picciotto della Guadagna, che nessun mafioso conosceva e che fra l'altro aveva anche degli atteggiamenti personali che erano a pelle, diciamo, incompatibili con, diciamo, un ruolo
in Cosa Nostra.
Venne arrestato e lui subito si autoaccusò di avere rubato la 126 che poi fu imbottita di Tritolo e che saltò in aria in via D'Amelio. Praticamente ci sono voluti 11 anni e 9 processi, pensate un po', in tutti i gradi di giudizio hanno accolto le false dichiarazioni di Scarantino. Cioè,
è incredibile.
In pratica, poi è arrivato finalmente il Gaspare Spatuzza, che è un altro collaboratore di giustizia, che ha raccontato un'altra verità, facendo altri nomi, e soprattutto ha messo gli investigatori, che erano altri investigatori diversi rispetto a quelli, diciamo, del gruppo della Barbera, li ha messi, diciamo, sulla pista di una, diciamo, scusate il gioco di parole, di un grande depistaggio di Stato per il quale bisognerà a questo punto indagare. E ha indicato, diciamo, i veri esecutori in un gruppo di fuoco di Brancaccio. È chiaro appunto che adesso c'è il problema, diciamo, del depistaggio e il problema delle responsabilità del depistaggio, per cui in pratica questo tipo di inchiesta, questa nuova inchiesta ulteriore, deve andare a vedere, diciamo, chi e perché ha istruito il falso pentito, i falsi pentiti, perché a parte Scarantino, chiaro, ricordiamo che ci sono questa Andriotta e Pulci, se non sbaglio Pulci è della provincia di Caltanissetta, non lo posso ricordare male. Il problema è che tra poliziotti e magistrati di allora qualcuno di questi accreditò questa versione, diciamo, sbugiardata a tutti i costi, e nessuno ancora ha pagato. Addirittura pensate che il procedimento a carico di 3 poliziotti del gruppo stragi, quello, diciamo, nefando, di La Barbera, che erano accusati di avere costretto Scarantino a fornire, diciamo, dichiarazioni sotto minaccia, perché Scarantino la prima cosa che disse quando fu scoperto, mi minacciavano, soprattutto lui chiamava in causa Arnaldo La Barbera. E però nei mesi scorsi il processo a carico di questi 3 poliziotti si è concluso con un'archiviazione, quindi è davvero complicato ripartire da zero, cioè
devi imbastire un nuovo processo
ufficialmente,
identificando altri responsabili.
Esatto, questi 3 poliziotti che erano stati accusati da Scarantino di averlo minacciato e quindi di aver innescato in qualche modo questa valanga di minchiate che abbiamo visto, che è andata avanti per quasi una decina di processi, in realtà sono stati archiviati, quindi escono dall'inchiesta. Quindi, diciamo, siamo in questo enorme buco nero. E i magistrati, fra l'altro, devono mettere mano a questa cosa, perché ieri la Corte ha ordinato alla Procura di ritrasmettere gli atti per ulteriori approfondimenti.
Considerando che sono passati anni e anni e anni,
25
per la precisione, è complicatissimo riuscire a indagare, anche perché molti dei protagonisti magari non ci sono più.
Certo, nel caso, voi pensate soltanto al capo della polizia, che era Parisi, che è morto, a Arnaldo La Barbera, che era capo della squadra mobile a Palermo e poi diventò capo di questo gruppo di indagine per le stragi, che è pure morto. Resta questo grande perché, cioè perché si deve trovare subito un colpevole a tutti i costi che indichi un determinato gruppo di fuoco, perché se da un lato c'è la tentazione di derubricare tutto ad ansia di prestazione, cioè bisognava trovare, come dicevo, un colpevole subito.
Non parliamo
di viene trovato lui.
Cioè, parliamo di qualcosa di molto più grosso, sicurezza nazionale, qui parliamo di tantissime
altre. Ma in realtà trovano un colpevole farlocco, perché Scarantino si capisce subito che che è inattendibile, eppure viene fatto passare per un pentito chiave.
Sì.
Quindi è davvero complicata la cosa e non può essere derubricata, diciamo, a,
per ottenere
così,
una promozione,
a piccolo
quasi,
errore. Sì, non è una cosa del genere.
No, assolutamente no.
Ecco, queste sono le due prescrizioni
clamorose.
Clamorose.
Quindi, alla fine, le prescrizioni mediche non c'entravano assolutamente nulla.
No, per equilibrare, devo dire che comunque la Procura di Torino, torniamo al caso di Berlusconi, comunque ieri ha formalmente chiuso le indagini preliminari su un famoso caso di credo che sia il Ruby Quater. Continua,
Sì. Ma c'erano figlie di Mubarak per caso?
No, c'è una ragazza che si chiama Roberta Bonasia, una cosa del genere, Bonasia, che in pratica sarebbe stata spinta da Berlusconi con mance, denari e favori per edulcorare, diciamo, le testimonianze fatte sulle famose cene eleganti.
Sarebbe da fare tante battute sul cognome, ma evitiamo. Per
e quindi, comunque,
sono ragazzi, cose che capitano. Allora, il giustiziere per oggi finisce qui, ritorna in replica stasera dalle 21 alle 22, domattina invece è anche domenica dalle 8 alle 9 con il meglio del giustiziere, mentre un nuovo appuntamento è sempre qui in diretta su Radio Time lunedì mattina dalle 12 alle 13 con Geri Palazzotto, me e Massimo Pisciotta.
Sempre qui su Radio Time,
Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.